25 febbraio 2020. Una nuova teoria per prevedere le onde anomale. Di Charlie Wood fratto Quantum Magazine. Andrea Strocia per Quantum Magazine. 2 settimane prima di Natale del 1978, la nave mercantile Munchen incontrò una violenta tempesta nell'Atlantico settentrionale. Il non poté evitarla, ma le onde e i venti previsti non avrebbero dovuto costituire una minaccia per la nave lunga 261 metri. A mezzanotte, appena 3 ore prima, un operatore aveva trasmesso un messaggio via radio a una nave da crociera. Buon viaggio e a presto. Non molto dopo, dalla Munchen giunse una chiamata di soccorso, e poi il silenzio. La nave della Germania occidentale e il suo equipaggio di 28 persone svanirono, lasciandosi dietro solo 4 scialuppe di salvataggio, 3 container e una manciata di salvagente. Un indizio in particolare lasciò perplessi gli investigatori. Una delle scialuppe di salvataggio recuperate, originariamente imbullonata sulla Munchen circa 20 metri sopra l'acqua, sembrava strappata dal suo sostegno da una forza tremenda diretta verso la poppa della nave. Circolavano voci che un'ondata mostruosa si fosse schiantata sul ponte dall'alto, ma un fenomeno simile era impensabile. La Commissione Marittima d'Inchiesta della Repubblica Federale Tedesca concluse che era impossibile spiegare la causa dell'affondamento. I marinai sapevano da secoli ciò che gli studi hanno documentato solo negli ultimi decenni. L'oceano è un luogo molto più pericoloso di quanto suggerisca il buon senso. I ricercatori, che si basano sui dati, hanno avuto difficoltà ad accettare i racconti dei marinai sulle mostruose onde anomale alla luce di ciò che si riteneva assodato, e cioè che le altezze delle onde variano in un modo analogo alle stature umane, raggruppandosi attorno a una media con alcuni valori anomali che costellano le code sottili di una curva a campana. Certo, in teoria potrebbe esserci un'onda alta il doppio delle sue vicine, ma per osservarla dovremmo guardare i mari molto a lungo. Lo scetticismo cambiò il giorno di Capodanno del 1995, quando un'onda anomala colpì l'installazione petrolifera Draupner nel mare del nord norvegese. Dotata di un laser rivolto verso il basso, la piattaforma registrò un'onda di 26 metri che spuntava da un mare pieno di onde 11,8 metri, uno Yeti marino catturato in un'istantanea ad alta risoluzione. Questa prova concreta ha trasformato il mito marittimo in realtà. Da allora i ricercatori hanno stabilito che le onde anomale hanno provocato la perdita di 22 grandi navi mercantili e di più di 500 vite nella sola seconda metà del XX secolo. L'onda di Draupner spronò i fisici a capire come possano formarsi questi colossi solitari. I ricercatori hanno elaborato 2 teorie principali, ognuna delle due può descrivere il modo in cui si formano grandi onde nelle piscine dei laboratori, ma è tuttora in discussione che cosa succeda nell'oceano. Un gruppo di esperti di matematica applicata riferisce ora di aver trovato un modo per non prendere posizione nella diatriba sullo specifico meccanismo e concentrarsi sulla previsione di ciò che accadrà, prefigurando per esempio macchinari che potrebbero passare in rassegna l'oceano e avvisare i capitani che hanno una probabilità del 13% di imbattersi in un'onda alta 30 metri nei successivi 15 minuti. Secondo questo studio, onde impossibili di vario tipo possono condividere caratteristiche fondamentali omogenee. Si potrebbe pensare che un'onda anomala di 30 metri in mezzo all'oceano possa verificarsi in molti modi diversi, spiega Erich van den Eijden, matematico applicato al Courant Institute of Mathematical Science della New York University, che ha contribuito a sviluppare l'impianto statistico. Ma non è così. Somma di onde sulla scia dell'evento di Draupner sono emerse 2 scuole di pensiero su come possano svilupparsi queste onde mostruose. La prima è la più semplice, parte dall'osservazione che le onde viaggiano a velocità diverse. Quando una ne supera un'altra, le due si combinano. Se un certo numero di onde si sovrappongono nello stesso posto nello stesso momento, si verifica un'onda anomala, ma le onde componenti agiscono sempre in modo del tutto indipendente l'una rispetto all'altra. Francesco Fedele, ingegnere oceanico al Georgia Institute of Technology, descrive questo cosiddetto meccanismo di somma lineare come la sorte che gioca a dadi con l'oceano. Gli oceanografi usano da tempo questo approccio per calcolare la probabilità che si formi un'onda di una determinata altezza, ma questo metodo di previsione rimane controverso in quanto sembra sottovalutare la probabilità di mostri come quello di Draupner. Alcuni ricercatori, tra cui Fedele, pensano che il metodo tradizionale abbia elementi validi. In uno studio del 2016, Lui e i suoi colleghi sono giunti alla conclusione che modificare le equazioni delle onde in modo da includere creste appuntite e ventri arrotondati, anziché trattarle come curve sinusoidali regolari, sia sufficiente per spiegare tutte le onde oceaniche. Altri, invece, sostengono che le onde più estreme si formano a partire da un comportamento meno semplice. Nelle piscine usate per studiare le onde, per esempio, quando una viaggia accanto a un'altra di lunghezza simile, l'energia passa da una all'altra. Le singole onde si influenzano a vicenda in modi complicati e non lineari, come descrive l'equazione di Schrödinger non lineare, il modello d'onda usato con maggiore frequenza in oceanografia. L'apparente nesso con la meccanica quantistica non è casuale, le particelle subatomiche, dopo tutto, si comportano come onde. Nella maggior parte dei casi è impossibile risolvere in modo esatto l'equazione, ma studi numerici hanno rivelato che quando le condizioni sono giuste, le onde si uniscono attivamente di propria iniziativa. Hanno la tendenza a cospirare per creare qualcosa di grande, commenta Van den Eijden. È possibile che sia stato questo fenomeno, detto concentrazione non lineare, a affondare la Munken. I sostenitori dell'onda lineare come Fedele dicono di no. Le onde nelle piscine sono confinate, sostengono, mentre quelle nell'oceano aperto si diffondono prima di potersi riunire. Altri ricercatori affermano che non conosciamo ancora abbastanza bene il vero oceano. Certi venti possono imitare le condizioni delle piscine, dicono, creando una situazione adatta per la crescita delle onde. È possibile che nel mondo reale abbiano importanza entrambi i meccanismi. Dopo aver valutato centinaia di articoli siamo giunti alla conclusione che il meccanismo dominante in gioco dipende dalla situazione, afferma Amin Chanchou, fisico specializzato nello studio delle onde dell'Università di Sydney, coautore di una rassegna sul dibattito dello scorso autunno. La somma lineare spiega alcune onde anomale, ma ne sottostima la probabilità in circostanze speciali in cui gli approcci non lineari sembrano funzionare meglio. In alcuni casi entrambi i meccanismi possono cospirare per far giungere le onde ad altezze impossibili, ma forse non sarà necessario capire quale meccanismo sia responsabile. Van den Eijden e i suoi colleghi hanno sviluppato un approccio statistico che funziona in tutti i casi, pubblicato a dicembre su Physical Review X. Prevede la probabilità di incontrare un'onda anomala a prescindere da come si è formata. Non ci si limita a un modello lineare o a uno di propagazione non lineare, né a qualsiasi altro modello immaginabile, afferma Tom van den Bremer, esperto di dinamica dei fluidi all'Università di Oxford, che non ha preso parte alla ricerca. Potrebbe essere anche un uomo a cavallo di un asino, non importa. L'onda universale, il trucco per dare una descrizione universale delle onde anomale, spiega Van den Eijden, è capire che gli eventi estremamente rari hanno una logica tutta loro. Pensiamo al gioco d'azzardo. Un casino fa bene ad avere denaro a sufficienza per coprire una situazione in cui un giocatore vinca 3 puntate consecutive alla roulette usando un numero fortunato, perché ci si può aspettare che una tripletta così si verifichi una volta ogni 50.000 visite. Lo stesso casino può però tranquillamente ignorare la possibilità di 10 vittorie consecutive, che richiederebbero in media 100.000 miliardi di puntate. Quando parliamo di eventi non comuni, è possibile stimarne le probabilità in modo abbastanza accurato concentrandosi sull'evento meno raro, anziché calcolare in modo pignolo ogni possibile risultato. L'aritmetica standard è sufficiente per semplici giochi da casino, ma la stessa forma mentis è alla base di una branca della probabilità nota come teoria delle grandi deviazioni LTD, che mira all'identificazione di eventi che siano rari ma molto più comuni del modo successivo in cui potrebbero svolgersi in ordine decrescente di probabilità. Nei casi eccezionali in cui è possibile usarla, la LTD consente calcoli impossibili con la statistica standard, dice Van den Eijden, così come il calcolo infinitesimale può risolvere problemi ingestibili con l'algebra. In alto, la teoria della somma lineare. Gruppi di onde indipendenti viaggiano a velocità diverse e a volte molti picchi si sovrappongono, producendo un'onda anomala. Secondo il gruppo di ricerca, l'oceano caotico può essere l'arena perfetta per vedere in azione la LTD. Un'onda piccola può formarsi in molti modi, ma le onde anomale, per definizione, sono speciali. Se ne osserviamo una, sappiamo che tutto si è svolto proprio nel modo necessario per creare quell'onda. È l'equivalente nautico di 3 uscite consecutive del vostro numero preferito. In linea teorica altri eventi sono possibili, come una serie di 10 vincite, ma improbabili nella pratica. per prevedere la possibilità che un'onda ordinaria si sviluppi fino a diventare anomala, è necessario trovare quell'unico percorso speciale, ma non impossibile, in cui nulla glielo impedirà. Dapprima i matematici hanno messo alla prova il loro approccio, un'applicazione della LTD all'equazione di Schrödinger non lineare, MLSE, su onde generate digitalmente nel 2018. Hanno chiesto al computer insiemi di onde casuali che soddisfacessero determinati stati del mare, ciascuno con una gamma caratteristica di altezze e lunghezze d'onda. Hanno quindi usato la MLSE per sbirciare nel futuro di ognuno di questi mari e la LTD per concentrarsi su quali avrebbero generato con maggior probabilità un'onda che avrebbe raggiunto un'altezza estrema. Come speravano, hanno scoperto che per ogni dato tipo di mare digitale, solo una struttura specifica di increspature iniziali tendeva a trasformarsi in un'onda anomala. Poi sono arrivate le onde fisiche. I matematici hanno contattato Miguel Honorato, fisico all'Università di Torino, che aveva trascorso i primi anni 2000 a ricreare onde anomale in uno dei più grandi esperimenti europei sulle onde, in un canale lungo quasi 270 metri in Norvegia. Così facendo aveva dimostrato che alcuni valori anomali si erano sviluppati in modo lineare, altri in modo non lineare e altri ancora in entrambi i modi. Il corpus dei dati di Honorato comprendeva vari diversi mari, per quanto artificiali e unidimensionali, ciascuno generato casualmente da un generatore di onde. Per ogni esperimento il gruppo di ricerca conosceva solo le proprietà statistiche di alto livello, come l'altezza tipica delle onde, cioè le informazioni imperfette che si può immaginare di ottenere dalle stazioni meteorologiche o dai sensori montati sulle navi. Queste statistiche approssimative si sono rivelate sufficienti. La teoria delle grandi deviazioni si riduce a un problema di ottimizzazione che prevede il percorso tipico, che si svolge come un film dalle prime increspature al picco finale, che un'aspirante onda anomala deve seguire per raggiungere una certa altezza. E ha funzionato. I ricercatori hanno scoperto che le onde di laboratorio più alte seguivano da vicino le previsioni teoriche, confermando che quelle più pericolose non hanno quasi alcuna flessibilità nel modo in cui si sviluppano. Se gli eventi accadono, accadono lungo la stessa traiettoria, afferma Tobias Graf, che è matematico all'Università di Warwick, nel Regno Unito, e coautore del lavoro. Se sulle onde della piscina di Honorato avessero navigato marinai in miniatura su una barca giocattolo, sarebbero stati saggi a seguire le previsioni del team. La stragrande maggioranza dei mari non ha prodotto onde abbastanza alte da essere considerate anomale. Ma in circa 300 casi è successo, e in media ogni tipo di onda anomala si sviluppava come previsto dalla LTD, pur in assenza di ipotesi sul fatto che si formasse in modo lineare, non lineare o una miscela di entrambi. Questo approccio consente inoltre al gruppo di partire dalla descrizione di uno stato marino iniziale e usarla per prevedere se si svilupperà un'onda estrema. Una simile previsione sarebbe semplice per un essere divino che conoscesse l'esatta posizione di ogni ondulazione iniziale, ma né la teoria lineare né quella non lineare sono state in grado di fare buone previsioni partendo da una descrizione approssimativa di uno stato marino generale. La nuova teoria ci riesce. Per me, commenta Agis Athanasoulis, matematico all'Università di Dundee in Scozia, la scoperta sorprendente è che ci sono specifici tipi di condizioni iniziali che generano questi eventi. Questa capacità di stimare lo scenario peggiore è proprio ciò che serve sapere agli ingegneri navali. Gli assicuratori richiedono alle aziende di testare navi e piattaforme petrolifere in bacini con onde, ma il tempo in questi bacini è costoso. Il nuovo approccio potrebbe ridurre i lunghi test basati sulla forza bruta. Non ci interessano 24 ore di onde casuali. Idealmente vogliamo allestire un evento rappresentativo di ciò che accade una volta ogni 10.000 anni, afferma Van den Bremer. Abbiamo un modo importante per cominciare a farlo sul serio. Secondo altri, non è una vera novità. Fedele afferma che rappresenta una riscoperta dei risultati da lui pubblicati nel 2007, in cui ampliava un approccio statistico sviluppato dall'oceanografo Paolo Bocotti. Gli autori della recente ricerca ritengono che il loro lavoro comprenda in modo più completo il comportamento non lineare. Questo approccio ha i suoi limiti. Non può catturare effetti come correnti, eventi, e permette alle onde di crescere fino a qualsiasi altezza. Sono le conseguenze del fatto che si basa sull'equazione di Schrödinger non lineare, che a sua volta non include questi fenomeni. Per esempio, le onde si infrangono grazie al cielo, osserva Fedele. Non vorreste trovarvi in un oceano Nielsen? Onde anomale viste dallo spazio, secondo gli autori i loro strumenti si possono trasferire ad altri ambiti e il motore Nielsen si può sostituire con altre teorie delle onde più ricche. È come costruire un'automobile, dice Van den Eijden. Una volta fatto si possono costruire auto diverse allo stesso modo. La modifica più urgente consisterà nel sostituire il nucleo teorico con un modello che consenta alle onde di diffondersi liberamente nell'oceano aperto invece di essere confinate in un canale ondoso. Mentre i teorici affinano i loro strumenti, Onorato si sta preparando per il passo successivo, cercare misure più complete delle onde reali. Boe e laser misurano l'ascesa e la caduta in un singolo punto di una grande distesa, rendendo difficile distinguere tra formazione lineare e non lineare. Non abbiamo un quadro completo, chiarisce. Non sappiamo com'era l'onda un chilometro prima o come sarà dopo. Per catturare le onde in tutto il loro esteso splendore ha installato due telecamere stereoscopiche sul ponte superiore di una rompighiaccio che nel 2017 ha percorso il tempestoso oceano antartico da Città del Capo all'Antartide. Lui e due colleghi hanno registrato 2 settimane di condizioni del mare, tra cui un ciclone. Ogni volta che uscivamo per controllare la telecamera o pulire lo schermo, racconta Alessandro Toffoli, un oceanografo che ha partecipato al viaggio, avevamo davvero paura di essere spazzati via. Al momento stanno analizzando i filmati, sottraendone i movimenti della nave ed estraendo la mutevole superficie dell'oceano da 7 terabyte di dati. Il gruppo ha dato solo un'occhiata preliminare alle condizioni dell'acqua poco prima che arrivasse il ciclone, ma quel giorno la concentrazione non lineare sembra aver giocato un ruolo chiave nella formazione delle onde. Onorato ha anche iniziato a verificare se l'approccio LTD funziona nei mari antartici. Sembra molto promettente, afferma. I marinai che affrontano una tempesta imminente non hanno anni per studiare le onde che crescono intorno a loro, ma il nuovo approccio rappresenta alcuni piccoli passi verso l'obiettivo a lungo termine della previsione delle onde anomale, dispositivi che tengano d'occhio l'oceano e diano l'allarme quando è il momento di sprangare i boccaporti. Gli strumenti LTD, una volta modificati per l'oceano aperto, potrebbero essere uno dei modi per permettere a chi si trova su navi come la Munken di sapere il momento in cui inizia a formarsi un'onda anomala. Prima c'era un mostro mitologico che poteva essere qualsiasi cosa e ovunque, conclude Athanasoulis. Adesso ne abbiamo un ritratto e le impronte digitali e sappiamo che cosa stiamo cercando.